Allora, abbiamo il piacere e l'onore di avere Sua Eccellenza Monsignor Luca Brandolini.
Lui che si chiama semplicemente Padre Luca.
Ha detto Padre Luca, quindi lo ringraziamo di questa familiarità che ci concede. Parlando con lui ho scoperto adesso che, pensate, Padre Luca è stato il primo dottorando in liturgia dopo il Concilio Vaticano II, quindi è stato un pioniere, e ha girato tante diocesi proprio per parlare, ecco, di tutto quello che era venuto fuori con la riforma del Concilio Vaticano II. Quindi possiamo dire che siamo proprio agli albori della riforma liturgica che ha portato il Vaticano II. Quindi siamo onorati di averlo con noi. Poi sapete, Sua Eccellenza è stato anche all'ufficio liturgico, è stato vescovo di Sora e poi è tornato nella nostra diocesi. Tra l'altro lo lega una forte amicizia col Cardinal Vallini, il quale gli ha chiesto di prendere, diciamo, un po' così le redini della Basilica di San Giovanni in Laterano. Quindi lui è il vicario del vicario, ecco, per la Basilica di San Giovanni. E quindi lo ringraziamo.
Gira ora il pancotto come vuoi, metti le mani in forno, diceva Berti, e chi obbedisce siamo sempre noi.
Allora, recitiamo insieme un Padre Nostro, invochiamo il dono dello Spirito Santo per poter accogliere la parola che Padre Luca ci rivolgerà, perché possa portare frutto nel nostro cuore. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Vergine dell'ascolto,
prega per noi.
Buonasera. Io tengo l'orologio davanti a me perché l'argomento che mi è stato affidato è molto vasto, molto complesso, e quindi devo cercare di esaurire quello che mi sono appuntato da comunicare. Questi tre incontri che voi avrete sulla celebrazione eucaristica, e vorrei subito sottolineare, non ho detto messa, ma ho detto, adesso vedrete perché, celebrazione eucaristica, celebrazione dell'eucaristica. Sono tre puntate che ci consentono di guardare a quello che avviene quando noi, soprattutto la domenica, ci raduniamo insieme come famiglia di Dio per celebrare il Signore Gesù, la sua morte, la sua risurrezione, dalla quale ieri il grande vescovo Sant'Ilario di Poitiers diceva in una catechesi ai suoi cristiani: siamo tutti siamo nati da quell'atto di obbedienza al Padre che Gesù ha fatto sulla croce, donando il suo corpo, e che il Padre ha gradito, a cui ha detto sì, risuscitandolo da morte e costituendolo fonte e sorgente della comunione, parola grande, cioè di quella intima unione che lui è venuto a proporre e a realizzare tra Dio e gli uomini, e degli uomini tra di loro. Questo è il progetto che Dio ha nella storia umana. Si parla della storia della salvezza, è la chiave interpretativa di tutto il Concilio Vaticano II. Parlo della celebrazione eucaristica e vi inviterei a guardare questo mosaico, ecco, vorrei fare questa analogia del mosaico, che ha due grandi parti, due grandi quadri nei quali domina nel primo, in ordine di tempo, se lo vediamo dalla destra alla sinistra, il libro, la parola di Dio, e nel secondo il pane e il calice. Questi sono i due grandi momenti. Per cui dice il Concilio che noi, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, ci nutriamo nella nostra fede, cioè entriamo in comunione con il Signore Gesù e per mezzo di Lui con lo Spirito Santo, nella forza e nella comunione dello Spirito Santo e tra di noi, attraverso queste due che il Concilio chiama energie vitali, senza le quali non si vive, che sono la parola e il corpo e il sangue di Gesù. Di questi due quadri centrali parlerà lunedì prossimo il dottor Adelindo Giuliani, che è il collaboratore dell'ufficio liturgico, e poi del secondo, che è il culmine, vi parlerà padre Giuseppe, che è il responsabile dell'ufficio liturgico. A me mi tocca il contesto, mi tocca, perché non abbiamo solo questo duplice quadro, perché abbiamo un contorno, una cornice importantissima, perché serve a farci gustare la lettura, tra virgolette, la comprensione del primo quadro che riguarda la parola e del secondo che riguarda il corpo e il sangue di Gesù. Ciao Don Giobbe, vecchio amico. Allora, capite? Ecco, celebrazione dell'Eucaristia, dunque, questo così chiama il Vaticano II, quella che noi comunemente chiamiamo la messa. Ecco, attenzione che mi voglio fermare subito sul significato delle parole. Abbiamo celebrato l'altro ieri la festa di San Tommaso d'Aquino, io sono stato vescovo di Aquino anche, e San Tommaso dice che quando si affronta una questione, la prima cosa da fare per evitare di capirsi, o comunque di evitare gli equivoci meglio e favorire la comprensione, è spiegare il termine. Allora, celebrazione dell'Eucaristia. Mi voglio fermare sul termine celebrazione, perché celebrare è un termine che viene pulito dalla lingua latina, che nel linguaggio comune, non religioso, non cultuale, liturgico, significa fare qualcosa insieme. Ecco, fare qualcosa insieme, agire insieme. Attenzione a questo verbo agire, agire insieme. Ma agire insieme, si possono fare tante cose, ma con parole e con gesti che vadano oltre il loro significato immediato, contingente, ma acquistino un valore più profondo, significativo, che rimanda oltre l'immediata fruibilità o immediato significato di quelle parole, di quei gesti. Faccio un esempio. Tutti i giorni noi pranziamo e ceniamo. Però quando facciamo il pranzo per il 25° di sacerdozio o per il 50° di, vedo tutte teste di matrimonio e vedo suore belle mature di professione, facciamo un pranzo, ma dove conta molto quello che ci diciamo, il dialogo che nasce da questo evento che ricordiamo importante della nostra donazione d'amore o nel matrimonio o nella vita consacrata, e poi facciamo anche dei gesti che non facciamo tutte le domeniche, prepariamo la torta, tiriamo fuori la bottiglia di spumante, vedete, non il vino comune, non solo il pane che pure è nelle... Questo perché questi gesti e queste parole hanno un valore, attenzione che dico la parola tecnica, simbolico. Simbolico, cioè ti rimandano oltre. Tu non la mangi la torta tutte le domeniche. Forse adesso sì, ma ai tempi nostri no. Tutti i giorni non apri la bottiglia dello spumante, tutti i giorni non fai il brindisi, capito? Ecco, quindi celebrare vuol dire agire insieme ponendo o dicendo parole ricche di significato che non sono quelle comuni ma che ti rimandano oltre. E quando dico oltre, vorrei dire in un orizzonte che va molto oltre il bisogno immediato, ha a che fare con l'oltre, con la O maiuscola, cioè con Dio. E compiamo dei gesti che dobbiamo interpretare. Allora sentite un po' che cosa dice il Concilio nella Costituzione sulla Divina Liturgia, che è il primo dei 16 documenti approvato nel Concilio Vaticano II. Grazie a Dio, a qualche momento di quella sessione ho partecipato anch'io perché facevo il caudatario di un cardinale. Bene, in questo primo documento si dice così, sentite bene. Voi che avete un po' di esperienza di capelli bianchi e vi ricordate, molti forse si ricordano, di com'era la messa prima, perché a questa dobbiamo fare riferimento. Tanti giovani che oggi sono molto attaccati a quello che era, lo sono senza conoscere bene le cose. Allora, dice così. Dove stanno i miei occhiali? Li devo tirare fuori stavolta perché sennò non ce li leggo più. Ecco. La Chiesa, dice, la Chiesa si preoccupa vivamente, numero 48, la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli cristiani non assistano come estranei e muti spettatori alla celebrazione. Una volta si diceva ascoltare la messa, una volta si diceva assistere alla messa o alla celebrazione. Ma che con una comprensione piena, completa, dei riti, cioè dei gesti, e delle preghiere, partecipano, abbiano parte, si inseriscano nell'azione sacra, nella celebrazione, nell'agire, consapevolmente, attenti a questi tre verbi, piamente, attivamente soprattutto, per essere così per essere così istruiti nella parola di Dio, primo quadro da contemplare, e si nutrino della mensa del corpo del Signore e rendano grazie a Dio. In greco rendere grazie a Dio si dice eucaristein, per cui la parola eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Il culmine, il secondo quadro che sarà contemplato alla terza puntata, si fermerà proprio su questo, offrendosi anche loro alla vittima immacolata non soltanto per mezzo del sacerdote, ma insieme con lui, e imparino ad offrire se stessi giorno dopo giorno. Allora, quello che mi interessa è la metodologia di accostarsi a leggere il mosaico, perché per leggere il mosaico ci vogliono gli strumenti, ecco perché ci vuole qualcuno che te lo spieghi. E i grandi padri della Chiesa, i grandi vescovi della Chiesa, penso a Sant'Agostino, penso a Sant'Ambrogio che ha scritto un libro su questo proprio, penso ai vescovi dell'Oriente, Cirillo, Origene, Giovanni Crisostomo, eccetera, grandi vescovi, dicevano che per partecipare alla messa bisogna prendere per mano ducere, i fedeli, per aiutarli a leggere, a interpretare le parole e i gesti in modo che possano comprendere e gustare l'opera d'arte. Perché quando voi andate in un museo, se non c'è qualcuno che vi spiega, ma sa quante cose vi possono sfuggire? Perché è talmente bello, è talmente grande quello che si presenta ai vostri occhi, che prima ci vuole la visione d'insieme che susciti lo stupore. I bambini fanno, ricordate la canzone, i bambini fanno, noi non siamo più capaci di stupirci di niente. E poi dopo si va a vedere i particolari. Quindi io vi prenderò per mano e vi condurrò a leggere le parole e i gesti, non del primo quadro e del secondo, ma del contorno, che è l'esplicitazione, il completamento di tutto il mosaico. E sono tre questi ambiti, non li vorrei chiamare quadri, fanno parte del grande museo. Cioè, i riti di introduzione, che cosa sono i riti di introduzione? Sono la prima parte, adesso dirò in dettaglio come sono, o meglio, quali sono, cosa significano, come bisogna leggerli e farli, capito? Ecco, e qui viene la parte pratica. Perché bisogna farli bene, le parole. Io posso dire a una persona ti amo, ma se glielo dico in arabo, che non so, quella dice ma che vuoi questo? Hai capito? Allora, devo dirlo in una lingua comprensibile. O devo porre un gesto che nella cultura abbia un significato. Tra poco diremo che uno dei gesti prima della comunione è il dono, lo scambio della pace. Dico subito, no? Perché tutti lo facciamo. Allora pensate, io posso dire, pensate alla relazione, siete sposi? Ecco, allora la vita di coppia, ma anche la vita di un papà e di un figlio, di una mamma, di un figlio, o la vita fraterna, di amici, è fatta di parole e di gesti, perché noi per comunicare, per manifestare, abbiamo bisogno di parole e gesti. E le parole e i gesti sono i più diversi, e ce ne sono alcuni che hanno una valenza che può crescere di significato. Per esempio, io posso stringere la mano a Don Simone. Siccome io lo conoscevo solo di vista, non mi ricordavo più neppure come si chiamava, stasera non gli ho stretto la mano e me ne pento, perché dovevo dire, lui invece conosceva me, e avrei stretto la mano a lui. Questo stringere la mano era per dire piacere, che piacere conoscerti, ed è un significato la stretta di mano. Oppure stasera, io mi fermerò a mangiare un boccone con lui, come diamo un affare? Stringo la mano a Don Simone e dico, allora siamo d'accordo. Oppure posso stringere la mano la prossima volta che viene a celebrare a San Giovanni in Laterano e posso dirgli, la pace sia con te. E adesso che lo conosco, dirgli la pace sia con te acquista un valore molto più vero di prima, quando lo conoscevo solo per sentito dire, no? Come dice Giobbe a Dio, finora ti conoscevo per sentito dire, adesso ti hanno visto i miei occhi. Ecco, ho fatto degli esempi, perché nelle parole e nei gesti, che sono tramite di comunicazione, noi possiamo avere tonalità, intensità, significati diversi. Allora bisogna scoprirli questi, perché se io li scopro, allora quando stringo la mano a una persona e gli dico ti voglio bene, allora capite c'è cosa che scatta qualche cosa nella relazione. Perché se io glielo dico solo per formalità, facilmente non si accende nessuna scintilla, anzi si può diventare persino ipocriti e fare un gesto formale. E notate, ma questo lo dico tra parentesi, che Gesù non perde mai la pazienza e non usa mai parole forti quando parla la gente, come Papa Francesco. Però quando parla agli ipocriti Gesù, insomma, perde pure un po' la pazienza. E non esita a dire parole forti, no? Come fa Papa Francesco per certi mali del nostro tempo. Allora, primo nucleo di parole e gesti sono i riti di introduzione. Questi riti di introduzione si susseguono all'inizio della celebrazione, uno dopo l'altro. Qualcuno dice che non hanno nessuna connessione, sono troppo pesanti. Ma che cosa significano? Come sono connessi tra di loro? Perché io posso dire a una persona stiamo insieme, ma posso dirgli a una persona stiamo insieme così, facciamo questo per stare insieme, realizziamo questo per sentirci uniti, capite? Ecco, allora dice l'istruzione del messale romano, che spiega le parole e i gesti della celebrazione, sentite che cosa dice al numero 47, che i riti di introduzione, che adesso dirò quali sono finalizzati a formare la comunità celebrante. Questo è importante. Perché il soggetto chi è il soggetto di questa azione comune e simbolica che è la celebrazione eucaristica? Chi è il soggetto? Chi è che agisce? Chi è il protagonista? Allora c'è un duplice protagonista in questa azione che è l'eucaristia o la celebrazione eucaristica. C'è il Signore e ci siamo noi. Perché andiamo al cuore dell'ultima cena che ci aiuta a capire la celebrazione eucaristica. Quando Gesù la celebra, la prima cosa che fa, chiede agli apostoli di riunirsi insieme. Ho tanto desiderato mangiare. E lui, che non aveva un luogo dove posare il capo, per quella sera, che era la sera dell'addio e che era la sera in cui avrebbe fatto agli apostoli il dono più grande, ma non solo agli apostoli, ma a tutti i suoi discepoli, ha voluto una sala bella, ben preparato, un bel clima, come del resto era nella cena pasquale degli ebrei, che ricordava la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, perché dovete tener conto che per noi, per leggere il significato e il valore della celebrazione eucaristica, noi dobbiamo percorrere 3 gradini. Prima di tutto dobbiamo mettere in risalto il valore umano di certi gesti e di certe parole, antropologico, come si dice con una parola difficile. Poi dobbiamo scoprire di questo riunirsi insieme per fare la cena del Signore quello che significava nell'esperienza del popolo di Israele, che commemorava la Pasqua, che era la festa della liberazione dalla schiavitù per loro. Perché Gesù inserisce dentro questa cena, dentro questa azione, dentro questa festa, la novità, la inserisce dentro, la modifica, la arricchisce. Ma il tessuto è umano e connettivo, è umano, perché dice un proverbio che a tavola o si è amici o si diventa amici. Ecco perché quando Don Simone mi ha detto: padre Luca, ma ti fermi a cena con noi? Una cosa semplice. Ho detto: non avevo intenzione, perché mi preme andare a casa con una certa urgenza, però mi fermo. Vedete? Ecco il valore antropologico del segno della convivialità, dello stare intorno ad una mensa, adesso vediamo, che si appareggia. Capite? Gesù per questo l'ha voluto, perché altro è andare al bar della stazione e mangiarsi un tramezzino perché devo prendere il treno. È un conto la sera di Natale, quando ho apparecchio alla tavola, con che cura i particolari, perché tutto favorisca l'amicizia e lo stare insieme, capite? Allora, lo scopo dei riti dell'introduzione è formare una comunità, è formare una famiglia, perché per fare l'Eucaristia, per celebrare l'Eucaristia, amici, non ve lo dimenticate, vi prego, perché noi qui dobbiamo fare un salto di mentalità. La prima cosa che dobbiamo fare è riunirci insieme. Io sono 7 anni che sono a San Giovanni, 7 anni che celebro tutti i giorni la messa vespertina in basilica. Con mia grande sofferenza e senza stancarmi, perché non sono caparbio, devo amabilmente ma fortemente invitare la gente a essere puntuali. Ah, vedete come comincio qua a scendere sul pratico? Perché fare l'Eucaristia significa prima di tutto fare comunità, e qui bisogna superare l'individualismo, bisogna superare la dispersione. Uno qua, uno là, uno sopra, uno sotto, ma siamo 10, stiamo tutti intorno, no? Questo lo vuole la logica. Ma se voi andate a cena, se è apparecchiata una tavola e ci sono i posti, bisogna prendere i posti e bisogna arrivare in tempo. Non perché a me mi piacciono tanti dolci, arrivo solo per mangiare il dolce, perché sarei un maleducato, scusate. Ma questa è la logica delle cose che lo vuole. E per favorire lo stare insieme c'è una sinfonia in cinque tempi, uso questo termine, sapete le sinfonie? Cinque tempi, c'è l'andante, il mosso, il forte, il fortissimo, ecco, come nelle grandi sinfonie. Facciamo questo paragone. Allora, primo trovarsi insieme, poi trovarsi insieme. Quando ero parroco dicevo, un conto è quando prendiamo, io facevo così, sono stato 11 anni parroco alla periferia di Roma, e per vivere l'esperienza della mia gente, e un po' perché sono allergico alla tecnologia, purtroppo, non ho presa la patente, allora andavo in vicariato dove il cardinale Poletti mi aveva chiamato a occuparmi della liturgia con il pullman di linea. Però quando salivo sul pullman di linea con le donne che andavano al servizio, gli operai che andavano a lavorare, ma ci dicevamo buongiorno, però poi ognuno pensava ai fatti suoi. Quando poi era, che ne so, la primavera o l'estate, io organizzavo una gita a chissà dove, a Batte la Pesca, a San Gabriele della Dolorata, tanto per dire una meta religiosa, come salivamo sul pullman, il buongiorno non bastava più. E quando cantiamo, Don Lu, e quando cominciamo a cantare, ecco, perché quando si fondono le voci, si fondono i cuori, e questo è Sant'Agostino che lo dice, non io. Ecco perché è importante il canto iniziale, primo momento della sinfonia. Ci può essere anche una processione, eccetera, ma a me interessa il canto iniziale, perché lì comincia la celebrazione, lì l'agire insieme si evidenzia. Ecco perché la comunità, se non canta tutta, può essere guidata anche da qualcuno come la corale, però è importante che abbia una sua parte, capite? Abbia una sua parte, perché se c'è qualcuno che mi sostituisce in un ruolo che mi appartiene, lede un mio diritto. E questo non è giusto, perché la Chiesa è il noi dei cristiani, tutti. E in questo senso siamo popolo di Dio, come dice, continua a dirci Papa Francesco, tutti quanti, dal vescovo che presiede, ai preti che possono concelebrare, al diacono che può essere presente, ai ministri, agli accoliti, a tutti, tutti una voce sola. Scegliamolo bene questo canto, perché lo scopo di questo canto, dice l'istruzione generale del Messale Romano, è di favorire l'unità dell'assemblea, perché altro è un canto corale. Pensate alla tradizione tedesca, come sono importanti i canti corali, molti li abbiamo mutuati anche da lì. E un conto è cantare una solo. Questo senza togliere nulla a certi momenti che che nella celebrazione, per favorire la contemplazione, l'adorazione, il silenzio, non ci possa essere anche un sottofondo musicale che ha spazio, come deve avere spazio il silenzio. Perché se tu non hai il silenzio nel contemplare il mosaico, non nasce lo stupore. E se non nasce lo stupore, non nasce neppure il frutto dello stupore, che è il ringraziamento del dono che tu ricevi. Avete capito? Ecco. Secondo momento della sinfonia. Noi ci raduniamo in assemblea, ma la prima cosa è salutarci. È salutarci. E chi ci ha invitato è il Signore. Venite, è uno dei verbi, venite al banchetto di nozze, è uno dei verbi che ritorna nelle parabole dei banchetti con cui Gesù è. Ma è colui che lo rappresenta Gesù, che è colui che presiede in pienezza il Vescovo. E siccome il Vescovo non può presiedere tutte le parrocchie di Roma, allora manda uno che lo rende presente. Perché Simone qui rende presente il Vescovo che lo ha invitato, che è il vicario di Cristo. Quindi, rendendo presente il Vescovo, rende presente Cristo di cui il Vescovo è vicario. Tra parentesi, vicario di Cristo, dice il Concilio, non è soltanto il Papa, a Roma è il Papa, ma vicario di Cristo è ogni Vescovo nella sua diocesi. Qui apriremo un discorso di teologia che non possiamo un'altra volta. Però il saluto, e mi preme dire questo saluto. La prima forma del saluto è il, da noi in italiano, in latino era Dominus Vobiscum, che tradotto il vescovo Pax Vobis, che è il saluto di Gesù agli apostoli il giorno di Pasqua, è senza verbo. Non dice Dominus est o es con voi, o il Signore sia con voi. Vedete che cambia il significato. Perché se io dico il Signore è con voi, constato una realtà che è teologica, perché dice la tradizione della Chiesa, e lo interpreta nel senso più pieno in questo caso, che là due o tre si riuniscono, sono parole di Gesù, nel nome suo, e ci riuniamo nel nome del Signore Gesù, egli è in mezzo a loro. Allora, è una constatazione e un augurio insieme. Ecco perché in alcuni messali di altre nazioni è stato tradotto il Signore è con voi. E secondo me sarebbe più logico. E con il tuo spirito, la parola spirito è per dire la vita. Quando Gesù dice, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Non vuol dire che gli affida solo lo spirito nel senso dell'anima, ma affido la mia vita, tutto me stesso, quindi, e con il tuo spirito vuol dire, e con te, semplicemente, vero? A questo punto, secondo momento della sinfonia, colui che presiede può, con parole brevi, ampliare il saluto con una finalità più umana, il rapporto alla comunità che ha presente, che è la sua famiglia, il parroco, il vescovo, la sua diocesi, ma può anche dire due poche parole per introdurre, ecco, come faremo dopodomani, festa della presentazione del Signore, che prima di cominciare, o meglio all'inizio, si dice perché siamo qui oggi, perché sono 40 giorni che è nato Gesù e 40 giorni dopo fu portato, eccetera, eccetera. No, dice, perché siamo in fondo alla chiesa stasera e non siamo già tutti... Capite? Ecco, questa è... Ma bisogna farlo con gusto, con sobrietà e con verità. Terzo momento della sinfonia d'inizio. Noi siamo riuniti insieme, ma questo riunire insieme è un aggregato di persone, è una somma di solitudini o è l'espressione di una comunione che fa di tutti quelli che stanno insieme una famiglia? Forse no. Quasi certamente no. Perché? Perché noi non siamo vincoli, come diceva Pappagone, ma siamo anche un po' sparpagliati. Perché? Perché, io lo spiego sempre ai giovani della Cresima, adulti, perché se il progetto di Gesù è quello, dice San Giovanni, di riunire i dispersi e farne una sola famiglia, per questo ha dato la vita, è venuto, per questo è venuto, per questo ha annunciato il Vangelo, per questo è morto e risorto. Allora, c'è un signore che si chiama l'avversario, Satan, o Diabolos, che vuol dire disgrega, c'è qualcuno che si diverte a disgregare. Ci disgrega dentro, dice il Concilio numero 13 della Gaudium Spes, l'uomo in frantumi, il peccato, ma ci disgrega anche tra di noi. E allora, se ci presentiamo davanti a Dio per celebrare il dono dell'amore che ci fa, la prima cosa dopo che ci siamo salutati e guardati in faccia e abbiamo unite le nostre voci per fare festa, guardando noi stessi e guardando più ampiamente il mondo che ci circonda, dobbiamo riconoscere che abbiamo peccato. Ecco l'atto penitenziale. Vedete com'è tutto logico? Vedete com'è tutto logico? Un atto penitenziale che non può esaurirsi a dire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fratelli, per celebrare i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati, confesso a Dio. Questo è formalismo. È come quando io dico a uno scusa per convenienza, ma si vede subito quando uno... Io è venuto un mio nipote oggi a raccontarmi che aveva avuto una lite con il fratello, ci eravamo visti recentemente, mi ha detto: zio Luca, io sto male da tanti giorni perché con mio fratello ho alzato la voce, eccetera, eccetera. Ma ti sei... hai domandato perdono? Sì, però non sono soddisfatto. E allora vuol dire che lui non ha percepito tutto il cuore con cui gli hai domandato perdono e tu non sei stato capace di farglielo sentire, la verità di quest'atto penitenziale. E notate che colui che guida dice, invita con queste e con altre simili parole per celebrare degnamente, ci invita a fare un po' di silenzio, perché quel silenzio ci aiuta a fare un minimo di esame di coscienza per mettere al primo posto il peccato che ci pesa di più. È vero che questo non è la confessione sacramentale, ma dal punto di vista pedagogico, quanta importanza imparare a sapersi, a saper dire scusa. Quarto, ma lo metto tra parentesi, momento della sinfonia è il canto del Gloria. nelle feste e nelle solennità rendiamo grazie al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, perché il Gloria, che dovrebbe essere sempre cantato, proprio perché è un inno, è glorificazione alla Trinità. Perché? Perché ci ha amato, perché ci ama e perché ci perdona. Ecco allora l'ultimo atto o l'ultima parte della sinfonia, che è la voce del prete, del colui che presiede, meglio, vescovo, prete che sia, che dica: ora sì, ci siamo accolti, abbiamo espresso la gioia dello stare insieme, ci siamo resi conto che avevamo qualche cosa da perdonarci, ci siamo ripuliti e abbiamo detto al Signore la gioia del perdono. Adesso possiamo veramente dire: preghiamo. E questa preghiera si chiama colletta. Colletta è una preghiera, è una parola che viene dal verbo colligere, raccogliere, raccogliere insieme colui che presiede. Colui che presiede non è il tutto fare, come si faceva prima, se la cantava e se la suonava tutta, con le spalle rivolte verso il muro. Ecco perché, ecco, e qualcuno ci vorrebbe riportare lì. Inquinando così il senso veramente del soggetto del celebrare, che è l'agire insieme, presieduto da colui che ha ricevuto lo speciale dono di fare il pastore. E il pastore, dice San Tommaso, citiamolo ancora, è colui che riunisce, convoca, tiene unito e guida il popolo. Ecco perché può dare voce a tutta la comunità chiedendo a Dio la grazia di celebrare oggi, quarta domenica dell'anno, giovedì prossimo, la festa della presentazione, questo grande evento della vita del Signore Gesù, a cui il popolo risponde: sì, noi ci stiamo, è proprio così. Amin o amen vuol dire sì. È così, è proprio così. Non così sia, che è la parola della rassegnazione qualche volta, ma così è. Firmo, ci sto, hai detto bene anche per me. Capite? Ecco, questo è il primo nucleo, Dio mio, ne devo dire tre. Due, ma due è breve. Perché la terza parte il secondo quadro, che ho detto che è il più importante e che è quello del pane e del vino, che anticamente si chiamava offertorio, oggi con il linguaggio dei libri liturgici voluti dal Concilio si chiama preparazione e presentazione dei doni. Che sarebbero questi doni? Adesso lo dirò. Intanto mi serve dire, sono due tempi soli, quindi questo è un tempo dopo la liturgia della parola, il credo e la preghiera dei fedeli, che vi spiegherà padre il dottor Aderindo lunedì prossimo. È un tempo che ci vuole preparare la tavola. Ecco, se è da preparare la tavola, tempo della preparazione dei doni, vuol dire che sulla tavola non ci deve stare niente, se non al massimo la tovaglia, una volta anticamente anche la tovaglia. È rimasto un caso solo dove si appariglia, ed è il Venerdì Santo, quando sull'altare spoglio si mette anche la tovaglia. Ma non sarebbe disdicevole in qualche occasione anche apparecchiare. Quando si consacra una chiesa nuova, per esempio, la tavola si apparecchia. predisposto. Questo perché voglio dire? Perché sull'altare fino a questo momento non ci deve stare niente. È prescritto che anche i candelieri e il piccolo crocifisso, che adesso per l'insistenza di Papa Benedetto si può discutere, ma io sono obbediente, si mette, i candelieri possono stare anche fuori dalla mensa, perché appaia che questa è davvero una tavola apparecchiata, perché l'Eucaristia attenzione a quello che vi dico, si deve presentare come un banchetto, solo che questo banchetto ha un significato più profondo, che è tutto da scoprire, perché è un banchetto simbolico, capite? Allora ecco la preparazione dell'altare, e per preparare l'altare si portano i doni all'altare. Una piccola annotazione storica. Già nel libro del Deuteronomio, che abbiamo letto nei giorni scorsi nell'ufficio delle letture, noi sacerdoti, una delle ultime raccomandazioni di Mosè era questa: nessuno si presenti a mani vuote all'altare di Dio. E questa norma è stata colta dai cristiani fin dal primo momento. Perché? Perché in un primo momento della stagione della Chiesa l'Eucaristia prevedeva due momenti. Prima si faceva la cena fraterna, l'agape, e poi la condivisione del pasto materiale. Una volta conclusa si dilatava nella celebrazione dell'Eucaristia. Questo non lo dico io, lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, che si lamenta che la comunità di Corinto, quando si raduna per celebrare la cena del Signore, cioè la commemorazione dell'ultima cena, la cena pasquale, siccome gli schiavi, i lavoratori, molta povera gente arriva in ritardo, quando arrivano quello si sono mangiati tutto, e dice no cari, così non va, perché se voi vi mangiate ognuno la parte vostra di cibo e non tenete conto degli altri fratelli, mangiate la vostra condanna, non potete mangiare il corpo di Cristo. Questo lo dico perché i segni eucaristici del pane e del vino, di cui poi vi parlerà padre Giuseppe, hanno un intrinseco significato di legame, questo mi preme dirlo forte, tra l'Eucaristia e la carità. Come dice la Didache, che è il primo catechismo, l'anno 70, non è stata conclusa ancora la rivelazione tutta, la rivelazione scritta, la Didache fa un piccolo catechismo e dice: come possiamo condividere il pane celeste, che è l'Eucaristia, il corpo di Cristo, se non condividiamo anche il pane terreno? Ecco perché nella primitiva tradizione cristiana, a Roma soprattutto, la gente celebrando la messa papale, che era l'unica che si celebrava, specialmente nelle solennità, qui ci sarebbe da dire tante cose, però. Ma c'erano poi sette titoli, sette parrocchie, però nelle grandi solennità o nei grandi tempi tutti confluivano dal Papa, c'era una messa sola. Ecco perché meno messe e più messa, ha detto qualcuno, no? Bisognerebbe che la comunità, per quanto è possibile, non moltiplicasse indebitamente le messe. Allora, si riuniva tutti, tutti portavano qualche cosa, e in fondo, dove sta il museo adesso della Basilica di San Giovanni Laterano, non il museo della Basilica, ma l'altro, tutti deponevano quello che portavano, perché portavano non solo il pane e il vino per l'Eucaristia, o eventualmente altri doni, l'incenso, i lumi, per quello che era necessario per rendere bella l'aula liturgica, ma portavano anche... E che cosa succedeva? Che i diaconi, che erano i collaboratori del vescovo, soprattutto per sopperire alle esigenze di carità e di emarginazione dei forestieri, dei poveri, eccetera, che facevano? Andavano nel secretarium, sarebbe la sacrestia, che non stava al lato, ma stava in fondo, sceglievano i doni da portare all'altare, simbolici, per l'Eucaristia e per i poveri, mentre portavano questi doni si cantava, ecco il canto dell'offertorio, o meglio della presentazione dei doni, in modo che questi doni fossero presentati, offerti, bisognerebbe dirlo con tra virgolette, perché questo si chiama offertorio, può essere anche chiamato offertorio, ma attenzione che qui l'offertorio è l'offerta dei doni che rappresentano la vita e il lavoro dell'uomo. Ecco perché le due preghiere di benedizione, le due piccole preghiere di benedizione dicono: benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Ecco, presentiamo il pane che diventerà cibo di vita eterna. Questo vino, frutto del lavoro, bellissimo questo, che diventerà. Quindi diventa questa presentazione dei doni un'offerta della nostra disponibilità al Signore, della nostra generosità, delle nostre fatiche. Attenzione, questo lo dico soprattutto per le suore, attenzione a non caricare di significati simbolici e di portare all'altare altre cose che non c'entrano un tubo. Si può portare la Bibbia, sono io che la devo dare la Bibbia, non voi che me la date a me. E invece, mi ricordo quando ero vescovo degli ospedali, portavano i ferri per le operazioni, i rotoli, delle bende. L'offertorio è per il culto e per i poveri, e senza tante spiegazioni. Cioè, questo pane significa che noi... No, pane significa il pane. Questo vino significa, questi fiori significa, queste candele significa, ma questi sono segni che devono parlare da sé. E anticamente, siccome il vescovo li raccoglieva, tutti questi doni che erano stati scelti o per il sacrificio eucaristico o per essere distribuiti ai poveri, potevano essere anche... portare qualche accidente, un po' di terra, eccetera. Allora veniva spontaneo lavarsi la mano. Ecco perché questo gesto del lavarsi le mani, che originariamente era soltanto un fatto funzionale, è diventato un affare simbolico. E io vi devo dire, siccome ho anche in qualche maniera partecipato ai lavori della riforma, che tra i 400 esperti che hanno lavorato per la riforma liturgica c'era una corrente che voleva che questo lavabo cosiddetto fosse reso facoltativo. Paolo VI in persona disse: sì, è vero, però può avere un significato personale per il sacerdote, perché solo lui che lo fa, di purificazione. Ecco perché il sacerdote sottovoce, perché questa è una cosa sua al singolare, lava mio Signore e purificami da ogni peccato prima di entrare nel santo dei santi. E poi c'è la seconda orazione che il presidente dice, colui che presiede a nome dell'assemblea, che si chiama orazione sopra le offerte, per invocare l'accoglienza da parte di Dio delle offerte. Terzo, però mi dovete concedere 5 minuti ancora, i riti della comunione. Qui devo dire una parola perché sono importanti. L'Eucaristia rende presente il sacrificio di Gesù, la sua morte, o meglio, Cristo morto e risorto. Qui Padre Giuseppe vi dirà meglio, perché attenzione, qui c'è molto da dire per capire la novità dell'Eucaristia, non entro nel merito. Però, quando Gesù ha preso il pane, ha pronunziato la preghiera di ringraziamento, la preghiera eucaristica, lo ha spezzato e lo ha dato, dicendo, adesso lo dico brutalmente, scusatemi, lo dico solo non con intento polemico, non ha detto guardate e adorate, ma ha detto prendete e mangiate. Il che vuol dire che l'Eucaristia è fatta per essere mangiata. Il corpo e il sangue del Signore si fanno presenti nell'Eucaristia per essere condivisi. Non si assiste alla messa e non si separa la comunione al corpo e al sangue di Cristo da tutto il contesto. Questa è una delle sofferenze più grandi a San Giovanni, perché tutte le sere c'è qualcuno che arriva tardi e qualcuno addirittura che arriva che stiamo dicendo o il Padre Nostro, l'Agnus Dei, si mette in fila e viene a fare la comunione. Questa è una visione troppo devozionistica, o prima di tutto non è Gesù che viene in noi, ma è Lui che ci attira a sé. Cambiate prospettiva, eh? Cambiate prospettiva. Siamo noi che ci conformiamo a Lui, che ci uniamo a Lui. Non è Lui che materialmente entra dentro di noi. Cioè, da rifare la nostra mentalità. Allora, anche questi riti di comunione sono una sinfonia in 5 tempi, li accenno. Prima di tutto cominciano i riti dalla comunione partendo da una premessa, che noi siamo la famiglia di Dio, che è riunita intorno alla tavola, figli di Dio che il Padre ha chiamato per fare la festa del suo Figlio, dato per noi. E questo è espresso dalla recita o dal canto del Padre Nostro, che è squisitamente battesimale, richiamo battesimale, siamo figli, dunque siamo fratelli, per entrare in comunione con il Signore e tra di noi, partecipare al suo corpo e al suo sangue, dobbiamo riaffermare una verità fondamentale, che questo non è un cibo qualunque, non è la caramella data ai buoni, ha detto recentemente Papa Francesco, ci ritornerò, ma questo è l'alimento che ci serve a prendere sempre più coscienza che abbiamo un Padre che ci sostiene anche materialmente, che ci perdona anche delle nostre colpe, che ci libera dal male. E noi siamo figli, ecco perché lo diciamo insieme. Una voce diciamo, e lo diciamo al plurale, perché noi certe cose nella liturgia le diciamo al singolare, altre le diciamo al plurale. Per esempio, dico sempre ai cresimandi, prima di ricevere il dono dello Spirito e voi fate la conferma della vostra fede, non dite crediamo, ma dite ognuno credo, perché nessuno può dire credo al posto mio, come nessuno può dire ti amo alla persona amata. Dice per deroga, diglielo tu al posto mio. Allora la professione di fede è personale, ecco perché è al singolare. Padre nostro che sei nei cieli. E siccome l'Eucaristia è il compimento, è il culmine dell'iniziazione cristiana che comincia con il battesimo, il Padre nostro ha un embolismo, si chiama in termine tecnico, un prolungamento in cui l'ultima invocazione, liberaci dal male o dal maligno, come voleva qualcuno, ecco, è un ampliamento per chiedere a Dio che ci liberi da ogni male, ecco un altro elemento penitenziale, che ci separa o ci allontana da Lui e tra di noi. Ecco perché non vedo sconveniente in alcune occasioni che questo Padre nostro, oltre che con le mani alzate, o almeno in alcuni luoghi, ed è legittimo questo, la prima parte la facciano con le mani alzate, perché le prime tre domande sono al Padre, la seconda parte la facciano con le mani abbassate, perché si tratta di ricevere un dono. Ma in certi luoghi no, o in certe occasioni non avrei nulla in contrario che ci si tenesse anche per mano, perché questo mi sembra veramente molto importante. Quindi ecco la prima parte della sinfonia. Seconda parte della sinfonia è il rito della pace. Vedete come tutto è legato, come tutto è in crescendo. Siamo figli, ridiciamo, liberaci da ogni male, ma siccome il male può esserci anche tra di noi, allora prima di partecipare all'Eucaristia, dice Gesù, va a riconciliarti con il tuo fratello, perché se tu vieni a fare la comunione con me e sei in discordia con il tuo fratello, tu ti mangi la tua condanna. Ecco il rito della pace, l'invocazione, prima di tutto la preghiera, perché la pace, continuamente si dice, è un dono e come dono deve essere invocato. Però il dono deve avere anche una risposta, e la risposta è il gesto di pace, è il gesto della pace, che dice come non ci può essere comunione con Cristo, ancora una volta, se non c'è pace gli uni nei confronti dell'altro. Ecco perché. E attenzione, perché questo gesto di pace non diventi una fiera. Gli ultimi richiami, mi pare molto giusti, sono quelli di non allargare la sfera del gesto più di tanto, per evitare che ci sia un rumore e un prolungamento che nuoce in questo momento in cui tutto deve essere concentrato. Poi viene la partecipazione al corpo di Cristo, che può essere in qualche occasione anche, il Concilio lo prevede, al calice. Noi per esempio, anche nelle grandi assemblee della Basilica di San Giovanni, ormai da quando sono io lì, il Giovedì Santo e almeno la notte di Pasqua, con 10 persone a distribuire la comunione, vogliamo che ci sia anche al corpo e al sangue, per ragioni di significato. È vero che nel corpo c'è il sangue e viceversa, come dice San Tommaso, però ai fini del segno, anche perché bere al calice significa, è un gesto umano anche molto ricco di significato. Pensate al brindisi che fanno gli sposi. Significa condividere lo stesso destino, la stessa vita, la stessa felicità. È importante. E perché la processione? Perché tanto si insiste nell'essere attenti alle ammucchiate? Mamma mia, quante volte quando ero parroco e vescovo dovevo dolcemente, qualche volta anche non dolcemente, richiamare che fosse questa, perché questa processione alla comunione ha un significato veramente bello da scoprire. Vuol dire che noi andiamo insieme, camminando insieme, siamo pellegrini in questa terra, come un esodo, come il cammino del popolo nel deserto, e andiamo a ricevere il viatico in senso etimologico, cioè il pane del cammino. Questo popolo in cammino cerca in te la gioia. Ecco perché la mucchiata, l'ordine, il raccoglimento, il canto da scegliere che non sia rumoroso, il silenzio da favorire dopo la comunione, anche un po' prolungato, non solo mettersi a sedere un attimo e poi lasciamo che ci sia un po' di spazio. Nella celebrazione dell'Eucaristia sono previsti momenti di silenzio dopo l'atto penitenziale, poi ve lo dirà Adelindo, dopo l'ascolto della parola di Dio, dopo il culmine nella consacrazione, dopo la comunione, perché abbiamo bisogno di recuperare anche la dimensione contemplativa, adorante di questo mistero, perché altrimenti si trasforma in una fiera, quanto Papa Benedetto ha insistito, e giustamente, su questo. E poi i riti della comunione, come i riti di introduzione e i riti della presentazione e dell'offerta di doni, si concludono con l'orazione che ancora una volta colui che presiede dice a nome di tutti. Ecco perché queste tre preghiere, la colletta all'inizio, la preghiera sopra le offerte e l'orazione dopo la comunione, con la quale noi chiediamo che l'Eucaristia porti frutto in noi oggi e in molte orazioni, ci proietti verso la comunione nel banchetto eterno, senza fine, quello escatologico verso il quale tendiamo. E l'Eucaristia è il cibo che ci consente il coraggio, la fede, la pazienza, la speranza di raggiungere quel banchetto, perché è quello il vero banchetto al quale noi aspiriamo. Beati gli invitati alle nozze dell'agnello, alla cena dell'agnello, che è quello. L'Eucaristia, e concludo, è la pregustazione e l'anticipo di quello lì. Lo sarà effettivamente se, prendendo coscienza di tutto quello che avviene in questo momento, lo vivremo con consapevolezza e intensità. È l'augurio che vi faccio. Scusate se ho abusato.
Chiarissimo e bravissimo. Grazie. Alla ringraziamo Padre Luca, veramente ci ha preso per mano, come dicevano i padri, ci ha condotto in questo grande mistero che è la celebrazione eucaristica. Grazie davvero tanto.
A voi.
Grazie a voi che avete partecipato. Ci sono anche grazie ai confratelli, c'è il nostro prefetto, ci sono altri confratelli, ci sono altri delle parrocchie vicine. Grazie a tutti.
Non tutti questi preti giovani io conosco. Io sono fermo al 93, perché poi sono andato via da Roma, sono ritornato, anche Don Simone appunto lo conoscevo di vista, però sono contento di essere stato con voi stasera qui e di augurarvi che possiate, perché l'ultima parola del Concilio, non è possibile che si formi una comunità cristiana, Presbiterorum Ordinis numero 6, è nel documento dei preti, non è possibile che si formi una comunità cristiana senza avere come radice, se no si secca tutto, e come cardine, se no non gira niente, tutto è fermo, la celebrazione della Divina Eucaristia, dalla quale, dice il Concilio, deve prendere le mosse qualunque educazione o formazione a formare la vita della comunità, che è una comunità chiamata alla comunione, i riti di comunione, e chiamata alla missione, cioè alla testimonianza. Ed io vi faccio che possiate camminare, perché comunità si diventa. Tertulliano, questo grande scrittore dei primi secoli della Chiesa, dice: cristiani non si nasce, si diventa. Io vorrei dire comunità non si nasce, si diventa. E qui tutti abbiamo la nostra parte, tutti siamo corresponsabili. Corresponsabili non vuol dire solo collaboratori. Corresponsabili vuol dire che ognuno di noi deve sentire personalmente la responsabilità, ma anche la bellezza, di contribuire a formare la comunità. E il momento dell'Eucaristia è il momento clou, è il momento centrale, come nella vita di una famiglia il momento della mensa è il più importante. Cercare un albergo, lei ha dei figli, ha avuto mai occasione di dire, ma insomma che albergo? Ecco, quando la casa si riduce ad essere un albergo, la famiglia non è più una comunità. A voi, buona serata, vi faccio tanti auguri anche di una buona Quaresima, perché ormai siamo anche in presbiterio. Sì,
riceviamo la benedizione e ci sciogliamo.
Allora, la riceviamo tutti dal Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci accompagni nel nostro cammino di fede, ci conduca tutti alla vita eterna.
Amen.
Buona serata.
Grazie.
Avevo 12 anni quando ho conosciuto le cose della messa di Gesù, infatti che io gusto, e questo
no,
è
quello si può.
Poi mi padre è portato al
Signore, il mio pastore,
e tutto può adesso che
grazie, arrivederci. Certo, certo, grazie.
Il sposo della Signora.